Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare, giù per il tubo. Oggi Disma Pestalozza al controllo del mixer per questa trasmissione che vede alternare vari conduttori di Radio Popolare e che cerca di raccogliere attraverso l'immaginario di ognuno di noi del materiale nel tubo dell'internet, cose che arrivano da film, eventi storici, sportivi, musica, quant'altro. Il mio percorso personale di oggi parte da una cosa di molti, molti anni fa. Arriva dall'infanzia, ma proprio grazie a internet. Per fortuna anche le cose della nostra infanzia ormai sono recuperabili e fruibili ogni giorno, quando vogliamo. E il punto da cui parto io è proprio legato all'infanzia. È una storia, un cartone animato tratto da un manga che poi insomma avrei letto molti, molti anni dopo, perché in Italia è stato pubblicato solo di recente, una decina d'anni fa all'incirca. Parlo di Rocky Joe, Ashitano Joe, Joe del domani. Un cartone animato che parlava di pugilato. Rocky Joe, il protagonista, arrivava dai suburbi di Tokyo, un sottoproletario orfano di guerra che si aggirava appunto per le baracche che erano state costruite dagli sfollati, dai sottoproletari della capitale del Giappone negli anni 60. E che piano piano venivano abbattute perché la città diventava sempre più grande e c'era sempre meno spazio per chi abitava appunto in questi luoghi malsani, ma che comunque avevano una grande coesistenza sociale, un grande tessuto sociale, che è stato raccontato splendidamente come sfondo alla vicenda pugilistica proprio in Rocky Joe, Joe del domani, tanto che il protagonista di questo cartone animato è diventato un simbolo della sinistra extraparlamentare giapponese nel corso delle contestazioni degli anni 60 e 70. Ed era la storia, quella di Rocky Joe, appunto di uno sbandato, un piccolo delinquente che veniva instradato al pugilato dal suo anziano allenatore, un ubriacone anche lui baraccato, e che si trovava a un certo punto ad avere a che fare con l'alta società come pugile di successo, ma che dentro rimaneva sempre il giovane ribelle che voleva tirare pugni e che non si sentiva a suo agio nei salotti bene. Uno dei cartoni animati e degli anime, dei manga, dei fumetti più belli, secondo me, della storia, un vero e proprio romanzo di formazione con uno dei finali più devastanti e strepitosi che io adesso vi propongo.
L'incontro è finito!
Non c'è più niente da bruciare. Solo le bianche ceneri.
Capo. Ehi, capo.
Sì, cosa c'è giù?
Levami questi guantoni, per favore.
Oh, certo, certo.
Yoko. Voglio solo lei. Dov'è Yoko?
Eccomi. Sono qui, Joe. Sono qui, vicino a te.
Tieni. Questi guantoni. Voglio che li tenga tu. Erano tutta la mia vita. E ora voglio che li tenga tu.
Thank you. E adesso il nome del vincitore.
José Mendoza!
José Mendoza! Mendoza resta campione del mondo! Il nostro Joe Iabuki è stato sconfitto, ma solo al termine di un durissimo incontro!
Beh, non ce l'abbiamo fatta, Joe. Ma sei stato davvero grande. Non potrei aggiungere una parola di più, credimi. Sei stato semplicemente eccezionale, Joe. Joe!
Finale devastante con il nostro protagonista Joe Iabuki seduto nel suo angolo del ring. Poco prima aveva pronunciato la frase: non c'è più niente da bruciare, solo le bianche ceneri. Lui nell'angolo, devastato dai pugni dell'avversario, illuminato da uno spot, da una luce e tutto il resto buio intorno a lui, e lui che così muore alla fine sul ring. Il passaggio al prossimo pezzo ritrovato in rete potrebbe sembrare repentino e bizzarro, ma così non è, perché insomma, se Rocky Joe era un fumetto, un anime che portava al suo centro il conflitto sociale attraverso i pugni del suo protagonista, un conflitto sociale che ha formato molti di noi della mia età, 45 anni più o meno, è stato quello che si è sviluppato, che c'è stato nel 1994, in particolare il 10 settembre del 1994. Una data storica perché è la data della manifestazione nazionale dei centri sociali, che seguì di qualche mese lo sgombero del Leoncavallo da via Leoncavallo, dopo quello dell'89, quello del gennaio del 94, uno sgombero sotto la giunta Formentini, uno sgombero che poi ovviamente non passò inosservato, e la manifestazione del 10 settembre ne fu il momento successivo più esplosivo, raccontato all'epoca dalla voce di Radio Popolare, da un giovane Massimo Rebotti che adesso sentirete, e da altre voci che io non so riconoscere, non so neanche se sono tutte voci di Radio Popolare, ma comunque voci che a un certo punto raccontano di come la polizia iniziasse a indietreggiare e a scappare davanti a questo enorme corteo dei centri sociali italiani.
Sta iniziando in questi minuti a Milano la manifestazione nazionale dei centri sociali. Il corteo partirà dai bastioni di Porta Venezia. Per ora ci sono circa 4.000 persone, ma la manifestazione non è ancora iniziata. Le zone interessate dal passaggio del corteo sono presidiate da moltissimi poliziotti e carabinieri. La manifestazione è promossa dal centro sociale Leoncavallo di Milano, che giovedì ha occupato un nuovo spazio.
Yeah.
Tu sai esattamente come sono cominciati gli incidenti?
Abbiamo trovato un muro attraverso tutte le vie che collegavano la manifestazione con Piazza Duomo, fino a Piazza Cavour.
Una grande corsa su Piazza Cavour di migliaia di persone. Le vie della Parallelo sono tutte molto, molto presidiate, tutta la via maggiore è presidiata, c'è una pressione fortissima sulla Piazza Cavour, sentite le urla. Sono migliaia le persone che stanno arrivando e devo dire che il corteo non sto valutando, ma ho detto 15.000, ma ci sono sicuro. Ed è molto freddo e c'è molto entusiasmo, insomma. Carica nella parte di Corso Cavour, i compagni stanno sfondando, c'è stato un accenno di carica, i compagni inizialmente sono retrocessi, ma adesso a migliaia si sono buttati in questa via Filippo Turati, da questa parte il blocco è stato forzato, ci sono davanti dei scontri corpo a corpo con i compagni che la polizia sta retrocedendo a centinaia scontri davanti, a colpi di bastone la polizia sta retrocedendo, franghe, colpi di bastone la polizia sta retrocedendo, sono sul tetto di una macchina, riesco a vedere la polizia che sta retrocedendo.
Il massacro, l'irresponsabilità che le istituzioni stanno dimostrando è inverosimile. Se questo questo si chiama la risposta al diritto all'espressione del centro sociale Leoncavallo dell'opposizione di questo paese, provo a fare i conti con questa risposta.
E questa è stata quella giornata lì, il 10 settembre del 1994, soltanto pochi giorni prima, forse proprio il 9 settembre, sì, il 9 settembre o l'8, adesso non ricordo con precisione, il Leoncavallo aveva ritrovato una sede, quella di Via Watteau, che poi è la sede ancora oggi del centro sociale milanese, e lì invece in Via Leoncavallo, nella sede storica, solo due anni prima, aveva in qualche modo esordito un gruppo, esisteva già, ma insomma non lo si conosceva molto bene. E aveva fatto un concerto che poi è uscito su un disco che si chiama 99 Posse e Bisca e Alma Megretta, quindi tre gruppi top napoletani, Leoncavallo Live, che a quanto ne so è anche la prima produzione discografica di Leoncavallo Musica.
Voglio. Vedete, e questa è una storia che penso che succede tutti i giorni, però forse un giorno si può arrivare a dire no!
Non lo voglierà!
E allora
mettete in manetta a chi?
Lasciate, ma sta!
Mettete in manetta a chi?
Lasciate!
Lo portate con voi! Documento.
Passaporto, patente, carta d'identità. Non bello documento, prima o poi domalerà. Non bello documento, patente identifica. Non bello documento, managgia a cucca. Tutta giornata a controllare. Riunione, cortei, centro e università. No, non ce la faccio più. Non davai mi a cucca. Tiene la mamma. Fatica, ma sto vezze caso cazzata, la già fa lo aguaglio, ramo documento, fatti identifica. Sì! Posso,
fatto bagna di scioretto, poi le canta
Papa J.
O documenta non la scappa nessuna, ecco chi sta giusta, ma spiscendo 91 quello è una roba cazzata, si già disoccupata cani sciolto, compagno organizzata la mia
è una vera malattia,
se non vengo documento non funziona il tuo strumento, non posso più magna, ma sai chiudere un restantino
non voglio gioca da
sono carne tutte via. Rammo documenta, non mi rompo cazzo.
Rammo documenta, prima che te rompo mazza.
Concerto strepitoso che aveva una serie di... gli strascichi fuori dal concerto perché non ci stava tutta la gente lì al Leoncavallo, in via Leoncavallo nel 92. E io c'ero andato con due o tre amici di scuola ed eravamo fuori ad ascoltarlo perché non ci si stava dentro, ma si sentiva molto bene anche da fuori. CD che magari qualcuno di voi ce l'ha a casa in questo momento, ve lo potete ascoltare se vi è tornato in mente. Ma noi andiamo avanti e se insomma ribolliva la scena antagonista italiana sia nella musica che nelle piazze, la stessa cosa succedeva oltre Alpe, succedeva a Parigi, succedeva nelle banlieue e succedeva che qualcuno nel 95, un regista, Matteo Kassovitz, riusciva a capire già il fatto che da lì a poco le banlieue sarebbero esplose, e lo aveva raccontato, lo ha raccontato con un capolavoro del cinema che si chiama La Haine, l'odio in italiano, e che inizia con una strepitosa scena musicale di un DJ, che è un vero DJ, DJ Kurt Killer, che piazza gli amplificatori e le casse vicino alla finestra, gira le casse in modo che possano trasmettere la musica nei cortili delle case popolari della banlieue, e da quelle casse esce questa musica qua.
Cazzo da sballo. No, è troppo. Troppo, troppo figo.
Un film che iniziava così e che aveva al suo interno una quantità di scene pazzesche, bellissime, con dei dialoghi veramente eccezionali, quello dell'odio con Vincent Cassel e altri attori che poi hanno avuto una lunga e rigogliosa e prospera carriera, e in particolare una delle scene di culto di quel film che insomma tutti i fan sfegatati come me dell'odio si ricordano è questa qua.
Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua, nella merda, a vivere dentro cessi pozzolenti, e tu che fai per cambiare la situazione? Manco muovi le chiappe, tu nemmeno! Allora ve lo dico a voi, visto che siete amici miei. Fate che Abdel crepa, io i conti li pareggio. Uno di quei porci io lo ammazzo! Devo saperlo che mi hai insegnato la strada, mi hai insegnato che andare l'altra guancia te lo trovi al culo, per cui lasciami in pace, non mi cazzo.
Ma sentite, lo sei, un altro po' stendevi un poliziotto con un poliziotto. Troppo culo se non ci hanno ammazzato tutti.
Chi si sente meglio dopo una bella cacata? Voi credete in Dio? Non bisogna domandarsi se si crede in Dio, ma se Dio crede in noi. Avevo un amico che si chiamava Grunwalski. Siamo stati deportati insieme in Siberia. Quando ti portano in Siberia nei campi di lavoro, si viaggia nei carri bestiame. e si traversano steppe ghiacciate per giorni e giorni senza vedere anima viva. Ci si scalda l'uno con l'altro. Ma il problema è che per liberarsi, per cacare, nel vagone non si può. E le sole fermate sono quando bisogna mettere l'acqua nella locomotiva. Ma Grunwalski era parecchio timido. E già quando dovevamo lavarci in gruppo si sentiva molto a disagio. Io lo prendevo un po' in giro per via di questa storia. Insomma, il treno si ferma e tutti noi ne approfittiamo per andare a cacare dietro il vagone. Ma io gli avevo talmente rotto le scatole al povero Grunwalski che lui decide di andarsene un po' lontano. Insomma, il treno riparte. Tutti saltano su al volo, perché il treno non aspetta. Il problema è che Grunwalski, che se n'era andato via dietro un cespuglio, stava ancora cacando. Allora lo vedo correre fuori da dietro il cespuglio, reggendosi con le mani i pantaloni per non farli cadere e tentando di raggiungere il treno. Io gli tendo la mano, ma come lui mi tende le sue, deve mollare i pantaloni, che gli cadono alle caviglie. Ritira sui pantaloni e si rimette a correre. E i pantaloni gli cascano tutte le volte che Grunwalski prova a tendermi le mani.
E allora, insomma, che è successo?
Niente. Grunwalski è morto di freddo. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
Ma che ce l'ha raccontato qua?
Una scena strepitosa ed, che vedeva da una parte i tre protagonisti, i tre ragazzi che stavano animatamente discutendo degli avvenimenti di quei giorni all'interno del film, e che a un certo punto, mentre appunto si trovavano in questo gabinetto, vedevano spuntare da una delle toilette chiuse un piccolo signore molto basso, anziano, che gli raccontava questa storia incredibile che lasciava tutti e tre a bocca aperta e che li riportava un po' alla realtà rispetto ai discorsi che stavano facendo poco prima. Un film debitore in molti modi dal punto di vista registico, ma anche dal punto di vista dei dialoghi, delle citazioni di De Niro e di Martin Scorsese, e in particolare di Taxi Driver. Una scena viene proprio citata in pieno, parola per parola, e che è la scena di quando De Niro si guarda allo specchio in Taxi Driver e dice: ce l'hai con me?
Ah, sì, certo. Sempre sì. Vaffanculo, figlio di puttana. T'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. Avanti. Avanti, su. Io non mi muovo. Non mi muovo, dai. Prova a muoverti tu. E muoviti. Non ci provare, stronzo. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Di, ma con chi credi di parlare tu? Ah, sì? Va bene.
E questo era De Niro, appunto, in Taxi Driver. Noi ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Giù per il tubo. Vi lascio con un po' di musica, ed è musica presa da una trasmissione televisiva che andava in onda su Rai 3 negli anni 90, e questo è il collegamento con tutta la scena delle posse che citavamo prima, e la trasmissione era Avanzi, dove in modo splendido, primi in televisione, secondi nei media, perché Radio Popolare lo faceva già da tempo, portavano dal vivo le posse che nessuno conosceva. Uno dei gruppi che calcò il palco di avanzi era il Comitiati O.
Il comitato qui è arrivato qui ad avanzi,
sì.
È a Milano, da Milano è arrivato e siamo pronti per raccontare e cantare la storia dell'immigrato. Da Milano, pensiamoci tutti, riflettiamoci sopra, DJ Enzo sui piatti. Un uomo partito da una terra lontana aveva sentito che a Milano lavoro si trovava. Non certo per la fame era stato spinto ad andare a rincorrere quei sogni. Sarà più fortunato, speranza di immigrato in un'Italia bisognosa e povera, misera, poco generosa. La fame lo spinse a viaggiare, rimedio più efficace di sicuro, senza pausa lavorare, senza tempo per pensare al futuro. Vita fatta ad ogni attimo, ogni state più duro, trattato come un cane. L'uomo siciliano, ma sempre italiano, gli urlava un africano: tornatene a casa, qui non ti vogliamo. Ottusi in se stessi chiusi, petusi, provavano fastidio, paura, terrone, terrone, l'offesa peggiore, così lo chiamavano per nome. Vivevano in un quartiere popolare, un cazzo mai da fare, chi si pensa a bucare. Il figlio solo, preso in giro, umiliato, era isolato, figlio di immigrato, perché tutti lo chiamavano, tutti mi dicevano, tutti mi offendevano, tutti mi disprezzavano, tutti lo chiamavano, a Zippo lo chiamavano, a DJ Enzo lo chiamavano, a DJ Sasha lo chiamavano, Maurizio, Rocksteady Crew New York, Next One, in un quartiere di immigrati comitato. È sempre quella storia, se abbiamo buon memoria, dall'Africa in tanti verso il nostro bel paese è il motivo lo stesso. Sogni, speranze, poche pretese, poco viene concesso. Ci si barrica dietro l'eghismo, l'ignoranza fa nascere il razzismo. Quel figlio forse dimenticato, i torti subiti da immigrato, perché in questa società si è integrato, con lui i suoi figli, il resto scordato. Brutta indifferenza che poi si scatena in violenza, disprezzo, conto diverso, ogni giorno che passa sempre più da offese coperto, emarginato, lasciato in ghetti sempre più stretti. Poi ti danno nome, Bukombra, Bulava, terroni africani, in uso ritornato, com'era l'Italia una volta, povero nel bosello, oggi sono il povero di cervello. Fumo noi stessi, maltrattati, sbottuti come pochi, all'estero malveduti. Cosa hanno insegnato quegli anni passati? Pensiamoci sopra, a cosa siamo stati? Popolo dei migrati, DJ Enzo,
seconda parte di Giù per il tubo, condotta oggi da Disma Pestalozza. Ogni giorno un conduttore diverso, un immaginario diverso. Nella prima parte vi ho condotto in un viaggio che è partito con i cartoni animati e che è terminato con Scorsese, Taxi Driver e la voce di De Niro, o perlomeno insomma la voce doppiata di De Niro. E invece adesso il doppiaggio non ce lo ascoltiamo, perché ci ascoltiamo la versione originale di un dialogo strepitoso in inglese, in un inglese un po' particolare, un po' interpretato da entrambi gli attori, di questo pezzo tratto da Enter the Dragon, ossia i tre dell'Operazione Drago, con uno strepitoso Bruce Lee.
Teacher? I see your talents have gone beyond the mere physical level. Your skills are now at the point of spiritual insight. I have several questions. What is the highest technique you hope to achieve?
To have no technique.
Very good. What are your thoughts when facing an opponent?
There is no opponent.
And why is that?
Because the word I
does not exist.
So, continue.
A good fight should be like a small play, but played seriously. A good martial artist does not become tense, but ready. Not thinking, yet not dreaming. Ready for whatever may come. When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself.
Now, you must remember, the enemy has only images and illusions, behind which he hides his true motives. Destroy the image, and it will break the enemy. The it that you refer to is a powerful weapon, easily misused by the martial artist who deserts his vows. For centuries now, the code of the Shaolin Temple has been preserved. Remember, the honor of our brotherhood has been held true. Tell me now the Shaolin Commandment number 13.
A martial artist has to take responsibility for himself and to accept the consequences of his own doing.
I'm ashamed to tell you now, among all the Shaolin men I have taught, there is one who has turned the ways of knowledge and strength to his own base ends. He has perverted all we hold sacred. His name is Han. In defiance of all our beliefs, he has brought disgrace to the Shaolin Temple. So, it is now for you to reclaim our lost honor.
Yes, I understand.
There's a man here. You will go to him.
Countdown. Are you ready? Are you mad inside? Got you strapped down to your seat. Out of the doorway, bullets rip full clip. Gone speed approach, follow my lead. Fire winds gust, empire crush, full thrust. Rolling the whole row with the rush. Untouchable chunk of an earwax of soap. Sound wave slave out the back cave smoke. My belly full press dance, avalanche quote. Down slope, elegant ass fantasia. Killer whale tail in the hell, blackmail from Asia. All out the woodworks, hood shirts and wizards. No match, unhatched. The rap is rigid in the shaft. Shiny cop, hip hop to the limit, night watch.
Un dialogo pazzesco, quello di Bruce Lee, il maestro al tempio. Un dialogo che, come molti altri pezzi di film di Bruce Lee e dei film di Kung Fu in generale, sono stati campionati da gruppi su gruppi, tra questi Wu-Tang Clan che sentite qua. Wu-Tang Clan che sono stati anche al centro di un videogioco che insomma, di dubbia qualità, Wu-Tang Taste the Pain, con ovviamente anche la colonna sonora del Wu-Tang Clan, un videogioco di fine anni 90, un picchiaduro multigiocatore che non so sinceramente se ha avuto successo o meno, però era per raccontare un pezzettino di storia legata anche alla musica, legata ai film di Kung Fu. Dopo magari, se abbiamo tempo, ascoltiamo anche come ha influito sulla musica italiana il Kung Fu e i film di Kung Fu. Ma intanto ci godiamo, vi cito quello che diceva Bruce Lee, per chi non mastica bene l'inglese. Tra l'altro l'inglese di Bruce Lee in questo caso ho recitato anche per dare un po' di parvenza di cinesità. Il maestro chiedeva a Bruce Lee: qual è la tecnica più alta a cui aspiri? Quella di non avere tecnica. A cosa pensi quando affronti un avversario? Non c'è nessun avversario. Com'è possibile? Perché la parola io non esiste. E poi ancora Bruce Lee: l'artista marziale non è mai teso, ma è pronto, non pensa, ma neppure sogna. È pronto a tutto. Se l'avversario si apre, io mi chiudo. E se lui si chiude, io mi apro. E al momento opportuno non colpisco. Il colpo si esegue da sé. Beh, un capolavoro di cinema che è stato citato a sua volta, e qua andiamo di citazione in citazione all'interno di molti lavori di Quentin Tarantino, che invece io voglio omaggiare con uno dei dialoghi cinematografici che ritengo più belli in assoluto, e ne mando solo un pezzo perché sennò ci occupa tutta questa trasmissione.
Ok, tirate fuori un po' di grana per la signorina. Andiamo, tira fuori un verdone.
Ah, non do mance.
Non dai mance?
No, non ci credo.
Non credi nelle mance?
Sai quanto guadagna una cameriera? Un cazzo di niente.
Ma non mi dire, allora perché non se ne va?
Neanche un ebreo avrebbe il coraggio di dire una cosa del genere. No, 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 fammi capire, allora tu non dai mai la mance?
No, perché la società mi dice di farlo. Cioè, la mancia la lascio se proprio se la meritano, se proprio si impegnano al massimo, lascio un piccolo extra, ma lasciarla così solo perché si deve è una stronzata. Voglio dire, non fanno nient'altro che il loro lavoro.
Sì, ma questa è stata gentile.
Sì, d'accordo, ma che ha fatto di speciale?
E che doveva fare, succhiarti l'uccello sotto il tavolo?
Io le darei più del 12%.
Insomma, ho ordinato il caffè, giusto? Siamo qui da un sacco di tempo e mi ha riempito la tazza solo 3 volte. Io voglio che me la riempiano almeno 6 volte.
6 volte, eh? E se avessi altri cazzi per la testa?
Una cameriera non dovrebbe avere altri cazzi per la testa.
Scusa tanto, Mr. Pink, ma l'ultima cosa di cui hai bisogno ora è un altro caffè.
Senti Dio, ma questi ragazzi mica se la passano male. Prendono il minimo sindacale. Anch'io una volta ho lavorato al minimo sindacale, ma non ero tra i fortunati che la società considera degni di mancia.
Te ne freghi che contino sulle mance per vivere?
Lo sai cos'è questo? È il più piccolo violino del mondo che suona solo per le cameriere.
Tu non sai nemmeno di che cosa stai parlando. Si fanno un culo come una casa. È un mestiere duro, i loro.
Vuoi anche lavorare da McDonald's, ma lì non lasci la mancia, vero? E perché no? Non servono anche loro da mangiare. Ma la società dice, a questi devi lasciare la mancia, a questi altri niente mancia, puttanate.
Fare la cameriera è il mestiere più diffuso tra le ragazze che non hanno titoli di studio in questo paese. È il lavoro che praticamente ogni donna può fare, e camparci anche. E questo solo per via delle mance.
E chi se ne fotte?
Che stronzo.
Voglio dire, mi dispiace che il governo tassi le mance, è una puttanata, ma non è colpa mia. Lo so che le cameriere appartengono a una di quelle categorie che lo prendono sempre in culo dal governo. E se ci fosse una petizione contro la tassazione delle mance, io la firmerei. Se si dovesse votare, io voterei, ma non voglio seguire la corrente. In quanto alla stronzata delle ragazze che non hanno titoli di studio, che imparino a battere a macchina, perché si aspettano che paghi io l'affitto per loro, stanno fresche.
Mi ha convinto, mi riprendo il mio dollaro.
Ehi, lascia lì i soldi.
Signori, la ricreazione è finita. Un momento, chi non ha messo il suo dollaro?
Mr. Pink.
Mr. Pink? E come mai?
Non lascia mance.
Non lascia mance? Che vuol dire non lasci mance?
Non ci credi.
Sta zitto. Come sarebbe a dire che non ci credi? Avanti, tira fuori un dollaro pidocchioso di merda. Te l'ho pagata io la colazione.
D'accordo, solo perché hai pagato tu il pranzo, ma normalmente non lo farei.
Me ne sbatto di quello che faresti normalmente. Adesso sganci un dollaro come tutti gli altri. Grazie.
Le Iene, l'avete riconosciuto, primo film di Quentin Tarantino, che arrivò in Italia in punta di piedi, cioè, perché io ricordo la prima visione era stata, me lo ricordo, su Italia 1 di notte. Vidi questo film pazzesco, buttato lì, insomma, come se uno scarto o comunque qualcosa da far vedere così di nascosto, invece capolavoro assoluto che diede poi, insomma, la stura alla carriera di uno dei registi più importanti oggi. Un film che è andato di notte su Italia 1, mentre di notte abitualmente, insomma, molti di noi erano abituati ad ascoltare un'altra voce, quella di Enrico Ghezzi, un pezzo fondamentale del mio immaginario, una delle persone che mi ha fatto innamorare del cinema, un uomo che faceva ASMR prima che l'ASMR esistesse, una voce asincrona rispetto al video che raccontava cose splendide. E io ho scelto un pezzo totalmente a caso di Enrico Ghezzi, perché Enrico Ghezzi quando parla è sempre delizioso, a prescindere dal contenuto.
Abbiamo chiamato quel che l'occhio non vede, questa
breve notte, con due film invece infiniti, non nella durata ma nella risonanza. Due film di Yasujiro Ozu, Tarda primavera e Il gusto del sake. Su qualche giornale ho visto che è stato pubblicato come genere, sono stati definiti commedie, forse sono anche commedie, come un po' commedia qualunque grande film, anche film tristissimi e lancinanti come sono questi due di Ozu, sì, tristissimi e divertentissimi, forse scherzo, divertenti perché tolgono fuori, divertono letteralmente dall'illusione di vivere in un tempo rettilineo. Sono due film che in sé remake l'uno dell'altro, ma potremmo dire remake il primo del secondo più che anticipazione. Sono proprio due film di eterno ritorno, l'eterno ritorno non del fatto, non dell'evento, non dell'accadere, ma del non accadere, del trattenersi, del rattenersi, di una sorta di generosa burocratizzazione del sentimento. È un'impressione tremenda e esaltante, come abbiamo detto altre volte, rispetto ai film per esempio di Bresson, di Dreyer. Un trovarsi faccia a faccia senza occhi.
E questo era Enrico Ghezzi che omaggiava Ozu e che ne raccontava alcuni tratti, altri li ha raccontati Wim Wenders con Tokyo Ga, un documentario del 1985 dove raccontava appunto questo grande regista giapponese che, se non avete visto i suoi film, vi invito a farlo, sono delle perle preziose. Tokyo Monogatari, Ohio, insomma ce ne ha fatti tanti e guardateveli, gustateveli. Dicevo, Wim Wenders aveva omaggiato Ozu con quel piccolo gioiello che è Tokyo Ga. Wenders, che era insomma ed è uno dei registi spesso citati da Enrico Ghezzi e che anch'io voglio citare attraverso un brevissimo pezzo tratto dal film Im Lauf der Zeit, nel corso del tempo, in italiano del 76, l'ultimo capitolo della trilogia della strada formata da Alice nella città, Falso movimento, Fasche Bewegung e appunto Im Lauf der Zeit, che è questo film qua.
Machst du eigentlich noch was anderes? Außer Testfahren?
Ein Kinderarzt.
Was?
So eine Art Kinderarzt. In Genua habe ich mich von meiner Frau getrennt.
Das habe ich dich nicht gefragt. Du brauchst mir nicht deine Geschichten zu erzählen.
Was willst du denn wissen?
Wer du bist.
Ich bin meine Geschichte.
Un intensissimo dialogo tra i due protagonisti del film, che sono Rüdiger Vögler, che interpreta Bruno Winter, a.k.a. King of the Road, e il suo compagno di strada Kamikazen, Robert Lander, interpretato da Hans Zischler. I due protagonisti sono in camion insieme e King of the Road, a.k.a. Rüdiger Vögler, chiede a Kamikazen: ma tu chi sei? E Kamikazen inizia a raccontargli la sua storia, al che King of the Road, un po' scocciato, gli dice: t'ho chiesto chi sei, non ti ho chiesto di raccontarmi la tua storia. E Kamikazen gli risponde: io sono la mia storia. Insomma, un film bellissimo, non solo per questo dialogo ovviamente, e che mi rimanda a un altro film e a della musica, perché Wenders è sempre stato attento alla musica. Mi riferisco a un film in cui c'è sempre Rüdiger Vögler che a un certo punto guida una macchina. Il film è un cortometraggio, si chiama Risha, firmato da Wenders, e mentre Vögler guida la macchina inizia a cantare una canzone di Nick Cave. Di chiudere il nostro percorso per oggi qui a Giù per il tubo, che domani torna con un nuovo conduttore, con un nuovo immaginario raccolto dall'internet. Io vi saluto invece con un brano che è These Boots, ma non nella sua versione originale, bensì quella dei Leningrad Cowboys. Anche loro, come Nick Cave, in qualche modo era ospite fisso nei film di Wenders, i Leningrad ospiti fissi nei film, in molti di essi, di Aki Kaurismäki. Ciao a tutti! You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been messing where you should have been messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, that's just what I do.
losing. And you keep losing when you all the night bet. And you keep telling that you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. And what she knew, you ain't got time.